gun. It's not fair. He's calling for a wife. This is a funny set of souls in mine.
Buonasera a tutti dal vostro Andino e dal vostro Anduca.
Andersen a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Sidecar, la macchina della morte. Oggi forse Giacomo è un po' incazzato per questo lockdown, sbaglio, perché almeno per chi come noi vive in zona rossa che non può muoversi di casa se non per comprovati motivi eccetera eccetera, stiamo vivendo l'autunno più mite della storia del mondo praticamente.
A me sembra quasi una primavera, è vero che la mattina ci svegliamo immersi dalla nebbia, appena si alzano un filino le temperature c'è questo clima mite, mediterraneo, no? Senti odore di ginepro, di bacche.
Mi è anche spuntata una palma in giardino.
Il mirto, robe meravigliose. E quando ti sposti o in moto per il breve tragitto casa ufficio o in macchina o quello che è, pensi, cazzo, ma sono 2000 anni che non c'è un novembre del genere. E un po' maledici... diciamo gli eventi recenti, maledici in primis la pandemia in quanto tale, ma poi maledici anche il governo che diciamo sta adottando delle misure, o meglio delle contromisure di contenimento alla pandemia, che vanno a colpire determinati settori mentre altri proprio non se li filano, che continuano tranquillamente la loro vita. Mi riferisco, e poi dopo arrivo al punto di vista nostro, che in questa singola occasione è quello dell'utente della strada motociclista, quindi ci arrivo subito. Mi riferisco a quelli che continuano a fare la loro tranquillissima vita, soprattutto alla categoria dei frequentatori di programmi TV e reality. Io, insomma, in queste sere che non si può uscire, eccetera, eccetera, mi capita di fare zapping quando mi rompo le balle, giro così e vedo Amici di Maria De Filippi, Il Grande Fratello VIP, Maurizio Costanzo, vabbè, cazzi loro, sono seduti lì con i sei pareri di Plexiglas, però soprattutto o quelle lì dove si incontrano uomini e donne, ci sono cioè scene di gente che balla attaccata guancia a guancia, che sia sulla mascherina, ma non viene meno il dovere di mantenere il distanziamento sociale, gente, donne e uomini che si limonano fra di loro, baci, abbracci senza mascherina. Cioè, a me sembra una grandissima presa per il culo. Cioè, in televisione fanno sta pantomima di avere le mascherine praticamente in mano o messe a cazzo, e noi invece dobbiamo stare attenti, perché se ci mettiamo in coda, come è successo mi sembra ieri alla mensa dei poveri, perché non abbiamo i soldi per mangiare un pasto decente, arrivano i vigili e multano quelli che sono in fila alla mensa dei poveri, sapendo benissimo che probabilmente è gente che non ha i soldi per pagare 400 euro di multa, per fare gli sceriffi del paesello. Questa è veramente una presa in giro, perché in mondo visione ci sono sti deficienti in televisione che fanno il cavolo che gli pare. Poi per me, io personalmente, per come la penso io, possono andare avanti a farlo perché non me ne frega niente, però allora devo poterlo fare anch'io, perché non è che te vai in televisione, fai quello che vuoi e io devo stare a casa a guardare te che limoni con una, perché allora voglio andare in giro a limonare io tutti quelli che incontro per strada, perché mi piace limonare.
Non so se gli altri sarebbero così felici, però.
Vabbè, questo è un discorso diverso, poi dopo ci sono anche metodi coercitivi, costrittivi, illusionismi vari, eccetera. Tornando a noi motociclisti e alla questione, diciamo, più prettamente pratica, non si capisce perché io, e volendo anche altri 10 miei amici, non possiamo prendere le nostre moto e andare anche limitatamente alla nostra provincia, alla nostra regione, quel cacchio che è, con i nostri bei caschi integrali, a farci un giro in moto. Cioè, quale pandemia scateno se io vado a farmi un giro in moto da solo? Perché i santi ciclisti, che in questo caso sono involontariamente colpevoli, cioè non voglio adesso colpevolizzare la categoria dei ciclisti, però un ciclista amatore che si fa minimo 100-150 km in un'uscita può andare dove vuole, e un motociclista no? Perché uno che corre può farsi 10 km e uno che va in moto non può farsi il suo giro in moto? Per quale motivo? Cosa apporta? Che pericoli porta questo? Nessuno. Se non altro anche per il fatto che dice no, però per strada ti potresti fermare, vai in un altro comune, vai su nelle montagne, devi fermarti magari a mangiare. No, perché semplicemente in questo momento tutti i punti di ristoro sono tutti chiusi. Male che vada, ti puoi fermare a far benzina, ma i benzinai sono aperti. Io col benzinaio non ho mai limonato. Sì, c'era una volta una benzinaia molto appetibile su al paesello a Vernasca, però ormai è sposata, ha fatto quello che doveva fare, quindi non può capitare neanche quello. Ecco, quindi io non capisco. Poi mi rendo conto che ci siano altre priorità e che non di tutto si possa tener conto, però insomma, dal mio punto di vista, egoisticamente, mi pongo questa domanda. Tu cosa ne pensi, caro Andrea?
Che siamo sempre lì. Allora, diamo per scontato, diciamo, che il virus esista, che ci siano effettivamente i contagi, eccetera eccetera.
Oggi ho fatto il tampone, sono negativo, possiamo limonare con tutti,
perfetto. Detto ciò, c'è chi come noi utilizza la moto per farsi i cazzi propri, si fa i propri giri, si ferma il meno possibile, si ferma dal benzinaio, forse per mangiarsi un panino al volo e poi ciao grazie, se ne torna a casa, e per noi non sarebbe un problema. Poi effettivamente c'è chi invece magari vive la moto più come un momento sociale, quindi si ferma, va nei bar, nei ristoranti, nelle cose. E beh, forse quelle cose sarebbero da prevenire, però sì, cioè, stiamo ciurlando un po' nel manico, diciamo.
Ma perché tanto le puoi già prevenire. Un motociclista che voglia farsi un giro di quelli un po' più sociali, beh, anche noi andiamo sempre dentro nei bar, ci facciamo il giro delle chiese, come si dice in Trentino. Però se i bar sono chiusi, semplicemente non ti ci puoi fermare, quindi è già risolto il problema alla radice, secondo
sì,
me.
Sì, Boh, sono sempre in dubbio tra l'effettiva utilità di determinati provvedimenti e poi il fatto che invece ci siano altre cose che, usando la stessa logica, dovrebbero essere vietate e che invece sono consentite. Ti parlo, per esempio, a Milano, di spostarsi in metropolitana. È inutile che io in studio, quando ho dei clienti, devo tenere una distanza, devo disinfettare le penne, devo fare mille minchiate, e poi in metropolitana sono a 50 centimetri col vecchio a fianco che mi tossisce la saliva in faccia. Sono un po' nel limbo, sinceramente, di queste cose.
No, ma io, allora, io capisco la difficoltà di normare il tutto, però è anche vero che adesso, sempre dando per scontato che la pandemia ci sia e nessuno lo nega, che il virus ci sia e che alcune persone, alcune categorie di persone, più che altre siano effettivamente categorie a rischio, parliamo degli anziani, di chi ha patologie pregresse, questo ormai è assodato e solo un deficiente può dire che il virus è totalmente inventato così. Un conto è quello, un conto è la gestione della cosa. È vero che la prima ondata ha colto tutti impreparati, tutti ci siamo, diciamo così, adeguati a quella che è stata la prima pesante chiusura di tutto. Detto questo, adesso il governo arriva, e qui esuliamo solo dalla questione motociclistica, arriva con la seconda ondata che era stata ampiamente preannunciata, tra l'altro, da tutti i consiglieri del governo, e poi cazzo, colpa vostra che siete andati in vacanza. Prima di tutto mi hai dato il bonus vacanza e io l'ho usato per andare in vacanza, perché me l'hai dato te. Ma anche se non me l'avessi dato, io in vacanza ci sarei andato, perché dal momento che non ho più limitazioni posso andare in giro dove mi pare, quando mi pare e con chi pare, e fare quello che mi pare. Adesso non è che passano sei mesi, arriva la brutta stagione, quindi si sa che i virus generalmente è nella brutta stagione che diciamo viaggiano di più, sono più aggressivi, eccetera eccetera, sta seconda ondata e il governo non ha fatto niente. Quindi, ritornando alla difficoltà di normare tutte le casistiche caso per caso, oggi o ieri mi sembra la nostra Mara, quella grandissima grafica che ci fa
sempre sia lodata
le nostre bellissime grafiche, diceva, lei fa un mestiere, fa gadget, magliette, stampa, insomma, fa questo tipo di lavoro qua, e lavora anche per gli eventi, no? Quando uno fa la marcia in favore dell'alga spirulina, prenota 1000 magliette con su scritto "salviamo l'alga spirulina dall'estinzione". Anche questa è una categoria che non è stata minimamente presa in considerazione da nessuno, eppure gli eventi non si fanno, ma c'è qualcuno che gli eventi aiuta a farli. Un ragionamento molto semplice, una categoria totalmente dimenticata. Questo è solo un esempio.
Guarda, a proposito di eventi, proprio questo tuo ragionamento mi ha fatto venire un parallelismo in mente. Chi mi conosce sa che io, durante l'università e anche durante i primi anni di lavoro, per arrotondare facevo...
Vabbè, dai, non dirlo, non c'è bisogno che tu lo dica.
No, non dicevo quell'arrotondamento, era un altro.
Tra l'altro ho visto dalle tue foto, non eri niente male.
Esatto. Facevo sicurezza, eventi, feste, discoteche, cazzi e mazzi. Insomma, in questo ambiente, quando succede un casino, quando gente incomincia a litigare, eccetera, eccetera, vige una regola fondamentale, che è questa: per far finire il casino, non devi, diciamo, andare contro chi ha torto, contro chi ha sviluppato questo casino, ma devi eliminare il problema minore. Mi spiego meglio. Se c'è un bullo alto, grosso, tatuato e forzuto che fa casino e rompe, si mette a litigare con uno mingherlino, te, per far tornare la pace, non devi buttare fuori il bullo, perché per te è difficile, devi buttare fuori il mingherlino e tutto torna tranquillo. Fatto sta però che dopo che tu conosci questo bullo, una settimana dopo, se questo prova a entrare nel locale, prova a entrare all'evento, non lo fai entrare. E mi sembra che questo che, sia che ha fatto il governo nella prima ondata, cioè nella prima ondata si era trovato nell'impossibilità di affrontare il virus, che era il bullo, e quindi cosa ha fatto per evitare ulteriori morti? Se l'è presa con i piccoli, che sono più facili da gestire, sono più facili da limitare. Però alla seconda ondata, cioè al sabato sera successivo, quando era il momento di non far entrare il bullo, quando era il momento di non far entrare il virus, di fare qualcosa, non ha fatto niente, l'ha fatto entrare di nuovo. E se l'è presa di nuovo il governo con i piccolini. Questo forse è quello che dà fastidio, perché in quanti mesi sono passati? 4-5 mesi?
5 mesi.
5 mesi.
Luglio, fai conto, tira dentro anche giugno, che comunque è un mese che fa parte, diciamo, del periodo estivo, dove si comincia comunque a girare. Da giugno a oggi comunque sono 6 mesi, più o meno.
In questi 6 mesi, vedere che non è stato fatto un cazzo, vedere che gli ospedali non si sono adeguati, vedere che non sono stati fatti i rifornimenti di tutti i reagenti, perché c'è un mondo dietro, non c'è solo il posto letto, c'è un mondo anche di approvvigionamenti. Vedere che a Napoli, per esempio, mancano le bombole per l'ossigeno, cioè, ma porca miseria, ma non ci pensi? Cioè, bisogna mettere, non so, bisognerebbe mettere uno di quei militari che si occupano di logistica in tempo di guerra, che devono pensare a tutto. Cioè, per far sparare a un soldato una pallottola ti serve anche il lucido da scarpe, i lacci, ti serve un mondo dietro. E la stessa cosa è in questa pandemia. Cioè, non servono solo i posti letto, servono una miriade di cose. E il fatto che gente, commissari straordinari, strapagati, dirigenti sanitari, eccetera, eccetera, non abbia pensato che possono venire a mancare i contenitori per quello che è l'oro sostanzialmente di questo periodo, che è l'ossigeno, mi fa un po' specie.
Sì, poi vabbè, senza citare delle vere e proprie follie, adesso al di là dell'antipatia privata che nutriamo noi per i monopattini, però tu spiegami che senso può aver avuto la cosa del bonus monopattino.
Sì, adesso forse ne ho già parlato nella scorsa puntata e non vorrei essere ripetitivo, però vabbè, visto che hai tirato fuori l'argomento, a chi fa questa obiezione i fenomeni dei monopattini rispondono: ma ci sono delle leggi che dicono che ogni tot di euro di tasse che provengono da attività inquinanti, come può essere, che ne so, l'estrazione del petrolio o la vendita di carburanti per autotrazione, una percentuale di queste tasse devono finire in progetti legati alla sostenibilità, alla diminuzione dell'inquinamento, eccetera, eccetera.
Potenzia i mezzi pubblici, o anzi, investi quei soldi lì per cambiare le caldaie di tutta l'edilizia pubblica.
No, ma ancora... al di là di ciò, che si possono fare 1000 progetti, vabbè, questi li hanno fatti finire nei monopattini. E quindi, ok, però io ti rispondo che il governo, anzi il Parlamento, e in un modo differente il governo, hanno potere legislativo, quindi possono cambiare le leggi, possono modificarle per motivi di urgenza, e quindi avrebbero potuto tranquillamente destinare quei fondi per altre cose, come per esempio evitare che la gente muoia asfissiata in casa perché non ci sono posti in ospedale. Però evidentemente è stato deciso di fare altro.
Sì, ma anche perché assistiamo, credo, al governo più superficiale di tutti i tempi. Cioè, noi possiamo avere odiato aver avuto il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, la corruzione, tutto e il peggio di tutto, però almeno c'era, quantomeno dietro le quinte, dei tecnici, comunque dei consiglieri, dei portaborse, gente che comunque la politica la sapeva fare. Poi mangiavano, facevano dei disastri, così. Qui abbiamo gente che fino all'altro ieri diceva che esistevano le sirene, le scie chimiche, mezzi terrapiattisti. E non è un caso, guardate, poi dopo magari nella seconda parte ritorneremo a parlare di moto, però non è un caso, dicevo, se sono 15 giorni o da quando sono iniziate le zone rosse, che il PD è completamente scomparso dai media. Voi Zingaretti avete sentito parlare? Avete sentito parlare qualche esponente del Partito Democratico? Finiti, morti, non si sentono più. Si sono semplicemente nascosti dietro a una tenda, perché adesso stanno mandando allo sbaraglio, no? Come succedeva fino alla prima guerra mondiale, no? La carne da cannone. Mandano in prima linea quei quattro disgraziati dei 5 Stelle che non sanno più né cosa dire né cosa fare, perché adesso si sono inventati la cazzata, loro e i loro amici, i loro scienziati, che li chiamano scienziati, non so dove cazzo abbiamo studiato, saltano fuori che se porti fuori il cane a pisciare hai il 75% di possibilità in più di prendere il virus. Cazzo, hanno comprato, comprato tutto il cane apposta per il secondo lockdown e adesso gli dici che non possono. I guanti, vi ricordate i guanti la prima ondata? Sono usciti con i goldoni sulla mano, non potevi far niente, adesso i guanti non esistono più. Non prendi più il virus dalle superfici. Una volta ti spaccavano i maroni che rimaneva 15 giorni, poi 7, poi 1, poi 12 ore, poi di nuovo 7 giorni. Non sanno un cazzo neanche loro, semplicemente.
Allora, io ricordo una scena paranormale che ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Abbiamo un nostro cliente positivo al Covid, ha dovuto rilasciare una procura che noi abbiamo preso, e per scongiurare qualsiasi rischio di contagio, perché c'è anche sulla carta resiste particolarmente, abbiamo dovuto tenere questo foglio protocollato A4 due giorni in balcone. Cioè, sì. Se normale una roba del genere. Vabbè.
Una follia. Vabbè, comunque adesso...
Perché, con tutto il rispetto, parlando per i cani, questa classe dirigente politica è come i cani, vive nel presente. Non ha concezione del passato, di cosa è successo, di cosa ci ha portato fin qua, e non ha proiezione del futuro.
Ecco, direi che è un esempio perfetto. Detto questo, e appurato che evidentemente, salvo rarissime eccezioni, i politici non vanno in moto. Se li vedete andare in moto, cercherà sicuramente una moto elettrica, quindi non conta. Adesso io sarei arrivato al punto di lanciare la mia prima scelta musicale della serata, ed è un pezzo che è ricompreso in un album, una sorta di concept album, che parte e finisce come se fosse una trasmissione televisiva o radiofonica. È un pezzo dei fratelli Righeira, che appunto in questo album che si chiama Mondo Visione, diciamo, lanciano il loro strali contro la società dei media. Insomma, un album molto interessante, molto meno farfallone rispetto ai Righeira che conosciamo, diciamo, anche se io ritengo loro sempre molto metafisicamente lanciati verso il cameratismo assoluto. Però troviamo dei pezzi come Futurista, come quello che ascolterete tra poco, che si intitola Il destino della nazione, in questo album del 2007, che ha comunque sonorità elettroniche molto anni 80, perché vabbè, loro nascono lì e il loro mestiere è fare quello. Però c'è una bella critica, vi consiglio appunto di ascoltarvi questo Mondo Visione, che è un album ascoltato dall'inizio alla fine. È veramente un album bellissimo, che io feci ascoltare qualche anno fa quando lo comprai all'Autogrill per caso, al nostro Andissimo, che apprezzò molto.
E se dite Righeira tre volte al contrario davanti allo specchio, vi compare Max Pezzali.
No, Max Pezzali a me sta sulle balle, io direi tutti, però non lo posso vedere.
Poi degli 883, scusami, anzi degli 883. Max Pezzali degli 88-3, scusami.
Sì, però io non sono un grande amante, ero già vecchio quando quelli cantavano. Invece Righiera mi piacciono molto, secondo me Johnson Righiera in particolare è cammarata, ma non lo sa, perché comunque se ascoltate questo album lo capite. Poi beh, fecero anche... come cavolo si chiama quella canzone? Oddio. Era su un pilota della seconda guerra mondiale italiano, un bellissimo video molto evocativo. Vabbè, insomma, ne parleremo un'altra volta, se no perdiamo del tempo. Quindi adesso vi ascoltate i fratelli Righiera con Il destino di una nazione.
Alle ore 22:30 il nostro paese è scomparso.
Digitale informazione per milioni di persone, nazionale, popolare, viva il centro commerciale. Il destino di una nazione si decide alla televisione.
Ed erano i fratelli Righiera con Il destino di una nazione.
Bene, dopo Il destino di una nazione e dopo tutto il nostro sproloquio contro il governo, vorrei darvi finalmente una bella notizia che non ha a che fare col destino di una nazione, ma ha a che fare con il destino di una casa motociclistica nazionale, ossia la Moto Guzzi. Perché è notizia certa ormai che finalmente, dopo tutti i nostri invettive, cioè non solo nostre, penso di mezzo mondo, il CDA di Piaggio, che è diciamo la società che è proprietaria del marchio Moto Guzzi, ha deciso di investire fior fior di quattrini nel marchio, e ha deliberato un restauro completo di tutto l'impianto produttivo di Mandello dell'Ario e, cosa importantissima, anche del museo contenuto al suo interno. Museo che contiene delle chicche stratosferiche, come per esempio la Moto Guzzi 8 cilindri, e anche all'interno dello stabilimento c'è la Galleria del Vento della Moto Guzzi, che vi ricordo è la prima galleria del vento al mondo destinata alla produzione motociclistica. Non ci avrebbe sperato più nessuno, ma sembrerebbe che effettivamente Piaggio abbia intenzione di investire in questo marchio.
Ecco, sicuramente una notizia che ci riempie di gioia e riempirà di gioia tutti gli appassionati motociclisti e quindi i nostri ascoltatori. Speriamo che le cose vengano fatte con un minimo di criterio e soprattutto con date in mano a chi ha tanta passione per il marchio.
Guarda, infatti hai tirato subito in ballo il rovescio della medaglia, perché quando ho letto questa fantastica notizia, del quale sono tuttora molto gasato, poi però c'era scritto che questo progetto di restauro,
se dici che lo cura l'APO mi butto,
no, però verrà curato da una Archistar, come si dice adesso, da un architetto newyorkese super di grido, che tra le varie cose collabora già con Piaggio per la progettazione di, aperte virgolette, veicoli a mobilità alternativa, chiuse virgolette. Esatto, che vuol dire cagate elettriche, cose del genere, monopattini, eccetera eccetera.
Aspettiamo di vedere i risultati, non facciamoci la testa prima di eccetera eccetera, però due cose mi vengono in mente. Allora, uno, ovviamente l'Archistar americano, quello che è, viene presa perché in Italia è noto che non abbiamo architetti in grado di sistemare come si deve un museo. Museo nella fattispecie non di moto elettriche, ma di moto di ferro, di acciaio fatte con dei motori, e quindi immaginavo o avrei preferito sentire di un qualche designer industriale o qualche architetto, ma anche un semplice geometra appassionato di Guzzi.
Ci Mandello ce l'avranno un geometra guzzista, no?
Sì, ma tu sai che se uno... Allora, questo qua è il magico mondo della Fiat, no? Succede che quando hanno comprato magari l'Alfa Romeo c'era il capo meccanico mega appassionato, perché ci aveva lavorato anche il padre ai tempi della guerra, e quindi l'Alfa Romeo l'amava come se fosse la figlia o anche di più. Quando hanno fatto il ripastone, l'avranno messo a, cazzo ne so, nella fabbrica di anziché tenerlo ad Arese, l'avranno messo a Melfi a fare, che cacchio ne so, a curare
paga.
Le robe lì, ma perché noi siamo cioè la Fiat, il sistema Fiat è famoso nel mondo per questo tipo di cose. Se trovi uno che è bravo e appassionato a fare una cosa, lo levi. Si salva probabilmente la Ferrari, perché la Ferrari fino all'ultimo ha avuto comunque una storia, un imprinting tale da preservarla da eccessivi interventi esterni.
Sì, vabbè, Ferrari nell'ambito Fiat è sempre stato un caso a parte, perché è stata molto autonoma, ma queste erano proprio le condizioni iniziali che Enzo Ferrari aveva posto per la vendita della sua azienda, perché sennò quelli di Fiat sarebbero stati capaci di creare una macchina mediocre e di rimarchiarla con Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e chissà quanti altri marchi.
Sì, no, assolutamente. Poi diciamo le uniche cose che sono riusciti a fare è mettere il motore Ferrari sulla... cioè a fare questi
lanciatema, l'8 e 3
lanciatema, però vabbè, quelle lì sono scelte commerciali che io sinceramente posso anche condividere, non ci trovo nulla di male, un po' come ha fatto la Porsche con qual era il 924, che era sul motore che era un motore che non era Porsche, se non sbaglio.
Non so, comunque era un 4 cilindri, mentre Porsche produceva Boxer 6 cilindri, quindi
credo fosse un Audi o Volkswagen o qualcosa del genere. Comunque vabbè, non era, però vabbè, quelle sono scelte commerciali. Anche la Ferrari 208 stessa, che aveva un 2000, che non era considerata dagli appassionati di Ferrari, però diciamo era l'entry level dell'epoca. Poi c'era quella vaccata di Mondial, però al di là di quello, diciamo che in Ferrari hanno continuato a lavorare ferraristi, ecco, quello dicevo, mentre probabilmente in Guzzi lavorano ancora meccanici guzzisti, però la dirigenza è completamente diciamo sottomessa ai diktati della Piaggio.
Sì, diciamo, Guzzi ha avuto una storia, ma come tanti, come quasi tutti i marchi italiani, ha avuto una storia industriale molto travagliata, perché noi italiani molto spesso partiamo con la passione, i primi anni si fa bene, poi quando arriva il momento di dover industrializzare i processi, di dover raccogliere quello che si è seminato, non ce la caviamo troppo bene, e a quel punto le aziende falliscono oppure vengono svendute, come è successo a Moto Guzzi, a Capitani di Ventura, come con quel caso che era De Tomaso, che o sono dei delinquenti che pensano solo a comprare aziende per smembrarle e far cassa, oppure sono dei sognatori ancora più folli, come era appunto De Tomaso, che in quegli anni, negli anni 80, 70, praticamente aveva acquistato 1 miliardo di marchi che avevano a che fare con i motori, facendo anche delle belle realizzazioni, come l'ha detto Maso Pantera, eccetera, eccetera, che però sono durate come la fiamma di un cerino, perché non avevano dietro un progetto industriale, erano solo le idee di un folle, di un appassionato di motori.
Diciamo che in generale in Italia, come caratteristica, ma questo l'avevamo detto già, accennato nelle primissime puntate, quando abbiamo fatto la storia di tutti i marchi per nazione, a differenza delle nazioni dove l'industria pesante è nata, vedi l'Inghilterra, vedi la Germania, eccetera, eccetera, l'Italia vantava maggiore iniziativa privata rispetto alle altre nazioni, perché gli altri avevano 10 marchi di moto, noi ne avevamo 150. Questo è l'individualismo e anche la fortuna di noi italiani, per la fantasia, per l'intraprendenza, eccetera, eccetera. Poi probabilmente quando c'è stato diciamo il giro di la svolta industriale seria anche nel mercato motociclistico, crescere e adeguarsi a logiche industriali di massa non è stato facile per tutti. Si sono salvati infatti quei marchi che erano maggiormente diciamo rinomati e già di livello industriale, come può essere una Moto Guzzi, una Gilera, poi dopo vabbè c'era la Cagiva che era più giovane, però diciamo poi dopo purtroppo sono state in tanti casi cannibalizzate oppure preda degli istinti suicidi di grandi sognatori, come li hai chiamati giustamente tu, e poi hanno fatto la fine che hanno fatto. Sono finite molte nell'orbita Fiat, Piaggio, eccetera, come la poc'anzi citata e gloriosissima Gilera, che è stata umiliata in una maniera pesantissima, venendo prima trasformato unicamente in produttore di motorini, scooterini 50 di cilindrata o forse anche 125, per poi essere completamente, diciamo, seppellita.
Sì, diciamo che come tutti sapete, la Guzzi a Piaggio ci è arrivata per maniera indiretta, perché dopo De Tomaso, che aveva acquistato la Guzzi in inizio anni 70, nel 73 se non sbaglio, e che è stato il responsabile e l'ideatore di alcuni di quei modelli Guzzi che oggi sono famosissimi, come la California, la Le Mans, il Daytona, il Centauro, moto iconiche della moto Guzzi, però purtroppo non era un grandissimo imprenditore, quindi non navigava in buone acque la moto Guzzi, fino a quando nel 2000 circa Beggio, che era il patron di Aprilia, ha rilevato il marchio e ha incominciato a dargli una veste un po' più sportiva, perché ha prodotto la V11 in tutte le sue declinazioni possibili immaginabili. Però poi nel 2004, con la crisi economica, Aprilia non ce la fa più Beggio è costretto a vendere tutto, quindi vende al gruppo Piaggio in blocco sia Aprilia che Moto Guzzi. All'inizio poteva sembrare agli appassionati una buona notizia, con tutto rispetto per Beggio, che è stato un grandissimo dell'industria motociclistica, però aveva una potenza economica, una potenza di fuoco, come direbbe il nostro presidente Gonde, molto più limitata rispetto a un gruppo industriale come Fiat, e quindi tanti hanno visto questa vendita come come una cosa positiva. Però poi Fiat all'inizio ha fatto quello che ha fatto con tutti i marchi, che ha fatto con Lancia, che ha fatto con Alfa Romeo, ossia l'appiattimento su logiche che non sono note, oppure che capiscono solo loro, ossia Aprilia voleva dargli solo le moto sportive, quindi tolto la produzione di tutta quella che era l'Aprilia Futura, tutte quelle specie di Gran Turismo che avevano fatto, che effettivamente non avevano avuto un gran successo e non erano propriamente nel DNA di Aprilia. E Moto Guzzi invece l'ha destinata esclusivamente a fare la guerra a BMW, ossia facendo modelli da Gran Turismo, simil GS, che però per quanto magari dal punto di vista tecnico fossero moto anche valide, non reggevano il confronto sul piano commerciale, sul piano dell'assistenza, sul piano dei concessionari, insomma su tutto quello che c'è intorno alla moto e di cui il motociclista medio ha bisogno, perché non è che tutti si mettono in garage con le chiavi inglesi a farsi tagliandi. C'è anche chi compra la moto e dice: io non voglio far niente, e la porta in officina per qualsiasi cosa.
Sì, anche rispetto a quello che hai appena detto, prima di tutto la questione dell'appiattimento, che è giustissima, è sotto gli occhi di tutti, macchine che siano Lancia, Alfa Romeo, eccetera, hanno tutti la stessa piattaforma, però quella è una logica che nell'automobilismo oggi adottano tutti, nel senso non puoi più pensare di ragionare in piccolo, fai la Fiat e fai la Lancia con un telaio diverso, non esiste più da anni, non sarebbe economicamente sopportabile, cambia la carrozzeria, cambia il nome, vabbè, uno è contento, si compra quella che è. Però nel mondo delle moto è una cosa che invece non può esistere. Sì, puoi usare lo stesso telaio per fare due moto diverse, come faceva Husqvarna col telaio del BMW 800 GS, puoi adottare qualcosina, però in generale una moto è troppo personale perché possa essere la fotocopia di un'altra. È una cosa che si fa pochissimo, ma perché è difficilissimo fare un ragionamento del genere. Puoi farlo con i pezzi, con le pastiglie dei freni, però la moto in sé, diciamo, dovrebbe più o meno essere un esemplare unico, a meno che non siano moto di produzione di una data casa, come ha fatto la BMW con le sue medie, ha fatto praticamente con lo stesso telaio, lo stesso motore, ha fatto tre moto, un Endurone, una Naked e una semicarenata, quindi, che sono andate anche tutte molto bene, però diciamo in generale è un discorso che funziona poco. Un'altra cosa rispetto all'appiattimento è che se tu oggi vai a cercare un concessionario Guzzi, nella stragrande maggioranza dei, con un'officina Guzzi autorizzata, nella stragrande maggioranza, se non quasi nella totalità, tu vai a, in una concessionaria che è di fatto un multimarche, no? È come andare da, da Tony Fassina a Milano, per chi non lo sapesse. Tony Fassina è praticamente il più grosso concessionario, penso uno dei più grossi d'Italia a questo punto, multimarche, ha sia negozi di marca tipo Volvo, questo e quell'altro, più sto enorme village dove c'è dentro qualsiasi tipo di marca, dall'auto di lusso all'utilitaria. Tu vai, a me viene in mente un concessionario che è Piaggio, Aprilia, poi c'ha fuori il marchietto Gilera, così tanto per far vedere un marchio in più, Guzzi, però non vai in un'officina che sai che, o da un concessionario che sai che tratta quelle da 40 anni e quindi entri in un posto, no, di uno che sai che è appassionato del marchio. Vai dentro da uno che ti vende moto, poteva vendere, vende Piaggio e poi gli hanno attaccato tutto il resto, a meno che tu poi non vada da come si chiama quello di Reggio Emilia,
da Guareschi.
Da Guareschi.
Parma.
Parma, scusa, a meno che tu non vada in concessionaria da Guareschi, che allora lui vai da un guzzista che ha un concessionario Guzzi, al quale hanno infilato per forza tre motorini Piaggio, dicendogli per favore tienici qua e cerca di venderli se viene qua uno a comprarsi uno scooter, altrimenti vai da uno che è Guzzi. Però sono casi straordinari che troviamo anche a Milano, in giro per l'Italia sicuramente ci sono delle realtà del genere, che però devono adeguarsi un po', un po' allo stile Fiat, penso malvolentieri. Però
guarda, solo due cose su quello che hai detto. Uno, circa i concessionari, è vero, non ce ne sono, o quelli che ci sono sono miliardi di marche tutte assieme. E c'è un esempio eclatantissimo a Milano, che è in Procaccini, all'altezza di Piazza Gramsci, nei dintorni del 442, per chi fosse avvezzo a quelle zone, che è tra l'altro la zona dove siamo andati coi ragazzi piemontesi della banda quando sono venuti a Milano. C'è un concessionario che si chiama Francone. Francone è una, penso, delle prime concessioni di Moto Guzzi, ha una data vecchissima, e adesso sono proprio su Google Street View perché voglio, giusto per far capire, lui per tirare avanti il lunario, perché dubito che vendendo Moto Guzzi riesca a portare a vivere, a portarsi tanti soldi a casa, vende nell'ordine Honda, Vespa, Piaggio, Kimco, Aprilia, Moto Guzzi, Benelli.
Ecco, sì, poi Francone lo vedi spessissimo, i suoi portatarghi su, sugli scooter Honda, sul come si chiama quello più famoso, vabbè, insomma, lo scooter Honda,
però. Esatto. Siccome stiamo parlando di uno che ha c'è uno che ha una delle più vecchie concessioni di Moto Guzzi, quindi lasciamo perdere, che potete immaginarvi di altri. Seconda cosa sulle economie di scala, e qui parlo di BMW, perché BMW sull'economia di scala, secondo me, è la Fiat delle automobili.
Duca, scusami un secondo, posso interromperti e chiederti gentilmente di posticipare, perché stiamo andando un po' lunghetti, quindi volevo fare ascoltare il secondo pezzo, che è una tua scelta, come al solito. Ti piace?
Come dice mio collega, vada vada, ne ha facoltà.
Bene, grazie, grazie, gentilissimo. Adesso ci ascoltiamo appunto la scelta musicale del nostro Anduca, che mi ha voluto fare una dedica questa sera, scegliendo Little Honda dei Beach Boys. Little Honda perché ha fatto riferimento prima, quando mi diceva la scelta, alla mia Monkey, che già c'è anche lei in mota insieme alle altre cavalcature. Quindi ci ascoltiamo i Beach Boys con Little Honda.
Fire on me.
E di nuovo Anderson, questi erano i Beach Boys con Little Honda. Ecco Duca, scusa, prima io ti ho maleducatamente, sgraziatamente e sgarbatamente interrotto, ti invito quindi a riprendere il tuo discorso sulle economie di scala di BMW.
Sì, no, era solo, non voglio tirarla troppo per le lunghe perché poi possiamo risultare anche noiosi. Dicevo solo che è vero tutto quello che hai detto, è vero che la moto deve essere personale, è vero che la moto, ogni modello di moto deve avere tendenzialmente un suo telaio, un suo motore, eccetera, eccetera, per essere personale. Però se sai fare le cose fatte bene, o tra parentesi, se sai intortare le persone col marketing, puoi permetterti anche di fare delle grandissime economie di scala. Mi viene in mente BMW, perché BMW mi sembra uno di quelle trattorie di campagna. Non so se hai presente che quando entri dentro c'è una lista di primi che consiste in quattro formati di pasta, quattro tipi di sughi e poi puoi fare 4x4 ai 16 varianti, puoi fare ogni formato con ogni tipo di sugo. Sì. Ecco, BMW negli anni, adesso di meno, ma negli anni che noi consideriamo d'oro, dei boxer due valvole, durante il quale si è costruito il suo mito di moto indistruttibile, di andare in Africa, faceva esattamente questo. Perché con due tipi di telai e 4-5 tipi di motori, faceva i mix e tirava fuori tutte le moto.
Sì, però il discorso che facevo io era diverso. Il mio discorso era l'economia di scala su marchi e auto diverse. Questa è un'economia di scala interna che ci sta ovviamente fin dove è possibile, perché non è che puoi fare una moto da trial e poi una Gran Turismo con gli stessi pezzi, sarebbe un po' estremo, però ci sta a fare due o tre modelli che ti stanno dentro nella tua produzione ordinaria. Quello che dicevo io è che soprattutto BMW, a parte il caso Husqvarna, del quale magari una volta parleremo, perché ce ne eravamo occupati tanti anni fa anche con le scuderie 7.1.
Faccio un piccolo inciso, io è un po' di tempo che sto meditando di mettere il motore della Nuda 300 sul GS, della Nuda 900 sul GS800.
Che ci sta, perché
esatto, nel senso te l'hai aperto e chiusa parentesi, poi ne parleremo prossimamente.
Sì, sarebbe un bel esperimento. Comunque, diciamo, BMW comunque si fa un'economia di scala in casa, non è che è andata a comprare la Zundapp, tutti i marchi tedeschi, austriaci, KTM, Puch, e poi ha fatto sempre con lo stesso telaio 5 marchi diversi della stessa moto, cosa che invece Fiat ha fatto e che molte case automobilistiche oggi fanno. Però Fiat è stata una delle prime a cannibalizzare i marchi per poi dopo farsi i suoi mistoni così. Però quello, come dicevo prima, è una cosa che ha una logica nel mondo moderno, però ha meno logica se applicato alle moto, infatti praticamente non esiste.
Giustissimo. Adesso cambiando un attimo discorso e parlando invece di un marchio che a suo modo ha sempre tirato dritto per la sua strada, anche con soluzioni tecniche che parevano non convenienti, non usuali, eccetera, eccetera, parlo di Ducati. Perché Ducati è un altro marchio nazionale, se vogliamo, dalla storia travagliata, ma dalla storia recente invece più florida, che ha tirato fuori, ricordo che solo che adesso Audi, Ducati è di proprietà del gruppo Volkswagen e in particolare di Audi, e ha tirato fuori una chicca mica da ridere, perché in questa costante lotta che una casa motociclistica alla volta, da KTM a Honda, adesso a Ducati, stanno facendo la BMW GS, che è la regina delle vendite, sostanzialmente fino a poco tempo fa è stata la moto più venduta in Italia per tantissimi anni di seguito, ha tirato fuori il nuovo modello di multistrada. E ha fatto, secondo me, come solo queste case sanno fare, una mini rivoluzione copernicana, perché ha alzato di tantissimo l'asticella. Questo perché il nuovo modello di multistrada V4 non è più equipaggiato da un bicilindrico, ma è equipaggiato da un motore V4, appunto come dice il nome, di derivazione dalla supersportiva nuova, non mi ricordo come si chiama, cos'è, la Panigale V4, boh, sì. Che ha la bellezza di 170 cavalli, che diciamo su una moto turistica mezzo enduro stradale non sono mica male. Tutto questo avendo un motore, che questa è la cosa che mi affascina un sacco, avendo il motore più piccolo e più leggero del V2, cioè un 4 cilindri che è più compatto e più leggero di un V2, e oltre a questo ci ha messo, e questa è la cosa che mi piace di meno, però per far capire che quando vogliamo noi italiani abbiamo un livello di tecnologia che non siamo secondi a nessuno, ci ha buttato dentro un'infarcitura di elettronica da far paura. E tra le varie cose, che questa è veramente la cosa che mi ha lasciato basito per me che vivo nel 1800, è che la moto ha due radar. Ha un radar davanti che serve per avere la funzione di cruise control dinamico, ossia te imposti la velocità che vuoi tenere di massima, imposti la distanza che vuoi tenere dai mezzi che ti precedono e poi la moto fa tutto da lei. E ha un radar posteriore sopra la targa che serve per avvisarti tramite delle luci che ci sono sugli specchietti, un po' come succede nelle macchine da ricchi, se hai degli oggetti, se hai dei mezzi nel tuo angolo cieco dove non li vedi. E questa per me è tipo fantascienza, tipo l'Enterprise.
Sì, è una cosa che ormai sulle macchine è abbastanza, su molte macchine è abbastanza comune, sulla moto mi spaventa un po'. Comunque ne avrebbe potuto beneficiare il nostro ex segretario delle scuderie 71, Simonetti, che tornando da Capo Nord, poverino, è stato inculato a 150 all'ora da un pensionato tedesco che non l'ha visto e gli ha fatto fare un bruttissimo volo. Sta bene, si è ripreso, oggi vive in Toscana placidamente, però ecco, mi faceva venire in mente subito questa cosa. No, rispetto alla multistrada, allora io non sono un grandissimo amante della Ducati, no, succede un po' come per Harley, non è che non mi piacciono le Ducati, a me non mi piacciono tanto i ducatisti, non me ne avrà male il nostro Andesio, appassionato del marchio, però quando li senti parlare, insomma, sono tutto loro, un po' come gli artisti. Però vabbè, non voglio entrare in polemica con tutti gli amici che ci seguono e che mi odieranno già abbastanza, però...
Facciamole invece queste polemiche!
Sì, vabbè, poi dopo faremo una puntata solo di polemiche, invitiamo un arleista, un ducatista e poi ci meniamo in diretta. Comunque vabbè, questo per dire che parlo solo da appassionato, non del marchio ma di moto in generale. La multistrada secondo me negli anni ha saputo ritagliarsi un buon posto nel cuore dei motociclisti, diciamo sul genere enduro stradale, enduro turistico eccetera eccetera, perché ha avuto l'ardire di invadere il campo della incontrastata GS con la sua personalità, ovvero una personalità di viaggiatrice a tutto tondo, molto sportiva, molto più sportiva del GS, e diciamo arrivando ad ottenere dei buoni risultati. Il primo modello era una moto molto strana, seguiva un po' l'andamento dei designer di Ducati dell'epoca, che secondo me non era il massimo, però diciamo ha fatto dei buoni numeri e comunque si è, diciamo, fatta le ossa su quel primo modello. Via via è diventata sempre più stradale, sempre più sportiva, hanno fatto delle declinazioni, diciamo, un po' più votate all'off-road negli ultimi modelli in specie, è cresciuta di cilindrata e, diciamo, secondo me, come segmento, è l'unica oggi che possa, diciamo, ambire a rubare la scena per quell'utilizzo che ne fa il BMWista medio appunto su quel genere di moto. Poi abbiamo, è vero, altre moto molto importanti, Yamaha con il Super Tenere, c'è il KTM col 1250, adesso non so la sigla, non mi ricordo neanche.
1290.
Eh? 1290. Sì, insomma, quella roba lì, un altro bestione, eccetera, eccetera. Sono tutte moto, secondo me, molto, molto belle, molto ben fatte, però secondo me Ducati, siccome l'uso che se ne fa è prettamente stradale, è quella che più può ambire a competere con col GS. In questo caso, con questa novità che introduce, ancora di più secondo me va a insidiare o comunque ad ambire ad insidiare il primato BMW. Non sono sicuro che poi dopo, in una declinazione, nella sua declinazione fuoristradistica, che sicuramente ci sarà, perché anche negli ultimi anni hanno puntato tanto su questo e la moto pare migliorata anche in fuoristrada, pare abbia un po' più di carattere fuoristradistico in certe, in una sua versione, però ecco, mi fa un po' specie il quattro cilindri, perché secondo me non è molto indicato proprio per la guida nel fuoristrada. Poi sarò felice di essere smentito, tanto più che, come dici tu, è un motore molto piccolo, molto leggero, però non so, a livello di erogazione, io poi il V non l'ho mai guidato, se non forse una volta per un breve tragitto, ma su una moto stradale, tra l'altro era un VTEC Honda, quindi c'entra poco. Però
secondo me due cose rispetto a quello che hai detto. Uno, che sull'erogazione sono partiti dal motore della sportiva top di gamma, che se non sbaglio eroga 200 e abbondanti cavalli, non vorrei dire una cazzata, ma 210-220, e l'hanno portato a 170, quindi gli hanno tolto sostanzialmente 50 cavalli, secondo me appunto per dargli molta schiena in basso, e quindi non penso che sia un motore che avrà problemi di erogazione in questo senso. E seconda cosa, ho visto una cartella stampa, cioè un video prodotto da Ducati, dove Domenicali, che è l'amministratore delegato, non so se del marchio o comunque di qualche è responsabile della ricerca e lo sviluppo, presentava la nuova V4 e, esattamente come sta facendo, come ha sempre fatto BMW col GS, puntavano un sacco sull'off-road. Questo poi non vuol dire che la moto in off-road sarà particolarmente efficace, cioè nel senso, sì, puoi farci l'eroica, puoi farci la via del sale, ma di certo non ci vai su per le mulattiere. Però, esattamente come fa BMW, ti dà quell'idea di moto avventurosa, di moto unstoppable, come dicono, di moto che non riesce a fermare. Poi chi se ne frega, poi c'è, cioè, poi nella psicologia della vendita, chi se ne frega se poi viene comprata dal dentista che fa casa lavoro lavoro casa e una volta all'anno si fa la settimana in Toscana. Lui nella sua mente, quando scende giù in garage, vede una moto avventurosa, vede una moto da viaggio in Africa.
Sì, oddio, esteticamente la Ducati è molto molto raffinata e quindi a me non dà molto l'idea di una moto avventurosa, però il discorso che stai facendo tu è assolutamente indovinato, cioè assolutamente corretto, e riprende un po' il discorso che facevamo qualche puntata fa col nostro Andrea, che è un grande esperto di questo campo. Sicuramente, se io dovessi prendere, allora, con quel tipo di moto lì, in generale le mulattiere non ne fai mai con nessuna, neanche con KTM. Però sicuramente, se uno vuole andare a fare del fuoristrada tipo rally più che tipo enduro, io parto sicuramente da KTM, che è un marchio che nasce col fuoristrada e poi fa moto da strada con un'impostazione chiaramente e indubitabilmente che proviene dal mondo del fuoristrada, perché tu ti siedi su un KTM, qualsiasi sia, aperte l'RC8, che va bene, è tutto un altro progetto, però qualsiasi naked, mica naked, così, ti sembra di essere su una moto da gara d'enduro, proprio specialistica. Quindi sicuramente, se io dovessi prendermi una moto all around, come si chiamano, anche on off che dir si voglia, per fare anche tanto fuoristrada, anche magari medio impegnativo, partirei sicuramente da un KTM e non da una Ducati o da un GS. Questo è fuori di dubbio. Però, diciamo, tornando al discorso che facevi tu prima, sicuramente l'immagine di moto avventurosa è vincente, e poi sicuramente fanno dei prodotti che sono fruibili anche in un fuoristrada leggero.
Beh, diciamo che BMW su questa, come ne parlavamo con Andrea quando abbiamo fatto la puntata sui 40 anni del GS, BMW sono appunto 40 anni che ci marcia su questo concetto, perché se non fosse stato chiaro durante la puntata, che sia chiaro a tutti, col GS in tutte le sue declinazioni puoi fare qualsiasi cosa, ma per fare fuoristrada con un GS moderno di quelli 1250 che sono dei bisonti, devi essere un pilota devi essere un pilota più che smaliziato, non devi essere un novellino, ma di questo penso siano consci tutti, siano consci da BMW, siano consci dai clienti, che tanto quelli che ci vanno in Africa a fare i raid sono tre, e gli altri 1000 girano su strada e al massimo fanno lo sterrato fino all'agriturismo,
o quelli che fanno fuori strada prendono semplicemente altre moto, cioè tutto lì. Vabbè, comunque adesso non rifacciamo la puntata sul GS, perché sennò ci mandano a quel paese. Allora, io a questo punto sarei giunto alla terza scelta musicale. La terza scelta musicale è mia, come sempre, e devo dire che adesso ci ascoltiamo un gruppo che io amo e odio, nel senso, cioè non amo il gruppo, però ci sono delle canzoni che mi sono piaciute, come sono piaciute a molti, ma mi sono imbattuto in una canzone che mi ha mandato completamente fuori di testa, nel senso che è una canzone scritta sicuramente durante un viaggio in acido. A me piace un sacco il testo, ascoltatevelo. È una canzone dei Nirvana della quale io assolutamente ignoravo l'esistenza. Poi non so neanche se si può chiamare canzone, ma io sono morto dal ridere, l'ho fatta ascoltare ai miei figli che sono morti dal ridere. Se non sentite bene quello che dicono, andate a leggervi il testo, perché è assolutamente fuori di testa. Quindi ci ascoltiamo in Nirvana con Beans. Ed erano in Nirvana con la loro Beans. Sono certo che vi sia piaciuta molto, come molto è piaciuta a me. Poi vabbè, mi farete sapere sulla nostra pagina Facebook della banda Andersen cosa ne avete tratto da questa canzone, cosa vi ha ispirato. Dunque, adesso siamo giunti, tra l'altro abbiamo già sforato, però ci hanno detto che possiamo sforare, quindi chi se ne, all'ultimo blocco prima dell'ultima canzone e dei saluti, e lascio la parola ad Anduca, che ha un argomento surprise.
Sì, guarda, io ho una cosa che mi è venuta in mente adesso, vorrei questo argomento per concludere un attimo, per tirare insieme, come si dice, tutto quello di cui abbiamo parlato finora, perché abbiamo parlato di Moto Guzzi, abbiamo parlato di viaggi avventurosi, abbiamo parlato di adventuring, come si dice, e quindi vorrei parlare di Ewan McGregor, che è un grandissimo guzzista, come abbiamo già raccontato mille volte, super appassionato, eccetera eccetera, è stato, forse ha fatto anche delle pubblicità per la Moto Guzzi.
Sì, dopo che si sono accorti che era Ewan McGregor, tutto il racconto che avevi fatto tu sulla storia travagliata della Guzzi con Ewan McGregor.
Esatto, che assieme al suo amicone Charlie Burman sono consueti fare dei super viaggi. Sono partiti con un viaggio che hanno chiamato Long Way Down, sono partiti da John O'Groats, che è il punto più a nord della Scozia, e sono arrivati fino a Città del Capo a bordo di delle BMW GS. Poi hanno fatto un viaggio che si chiama Long Way Round, che insomma è il giro del mondo. Sono partiti da Londra e sono arrivati a New York, e adesso stanno facendo la loro terza avventura, che si chiama Long Way Up, ossia partono dal sud del Sud America e arrivano fino a Los Angeles. Bene, direte voi, cosa c'è di strano? Ecco, io dico che c'è di strano che lo fanno con l'Harley Davidson LimeWire,
ossia... Non è strano, è orribile. Io apprezzavo molto Ewan McGregor, ma adesso non mi piace più.
Con questa, per chi non lo sapesse, la LimeWire è questa motocicletta elettrica che produce Harley Davidson, non so se è in libera vendita o se è un tipo
patentino speciale rilasciato dallo psichiatra.
Esatto, e insomma stanno facendo questo viaggio, che posto che il viaggio è stato fatto nel 2019 e in questo periodo in Italia stanno uscendo gli episodi, anzi a livello mondiale stanno uscendo gli episodi, perché leggo che è Apple TV che li sta facendo uscire. Se riuscisse, sarebbe una cosa, un'altra rivoluzione, perché quello di cui sono sempre state accusate le motociclette in particolare, i mezzi elettrici in generale, è la scarsa autonomia dei mezzi. E per fare un viaggio del genere, soprattutto quando passi in Sud America, dove ci sono dei paesi che sono bellissimi ma non sono propriamente all'avanguardia della tecnologia, sarebbe interessante capire come cacchio fanno. Cioè, si portano dietro un generatore diesel che tengono su un pick up, o si attaccano tipo come fanno in Arcos alle reti elettriche volanti per strada?
Boh. Come filobus, attaccano un'asta,
pantografo e
esatto, pantografo e via. Sì, va bene, bellissimo tutto, bravissimi Harley Davidson che fa le moto elettriche, bravo Ewan McGregor che fa il giro del mondo con la moto elettrica. Siamo tutti molto felici di questa rivoluzione, e da domani ci compreremo una moto elettrica anche noi, per stirare i vestiti in ferro da stiro.
Insomma, non direi di arrivare fino a questo punto, però sono interessato. Adesso, dopo, quando finiamo la nostra trasmissione, provo ad attaccarmi alla TV, vedere se riesco a trovare qualche stralcio di qualche
allora puntata. Io, in qualità di coordinatore fra l'altro della banda Andersen, mi dissocio a nome mio e di tutti i nostri facenti parte del gruppo. Questa è un'iniziativa, faccio tipo
il disclaimer,
i giornalisti quando fanno lo sciopero, che però devono per forza dire almeno le notizie base, dicono questa redazione si dissocia e fa tutta la loro pappardella. Ecco, io sto facendo esattamente questo, mi sto dissociando da tutta l'attività e da tutte le tue dichiarazioni dalla fine della canzone Beans dei Nirvana in poi.
Si badi bene, io non sto facendo apologia della moto elettrica.
Ah, no, tu hai fatto apologia.
L'ho fatto tante volte, ma non della moto elettrica. Però insomma, è come se tu mi dicessi, c'è uno che va scalzo dalla terra del fuoco a Los Angeles, non è che lo farei anch'io, però magari lo guardo perché mi può far ridere e vedere cosa succede.
Io ti direi che è un coglione, però vabbè, tutto è lecito, tu ti assumi le tue responsabilità di quello che stai dicendo. Se Dio non voglia qualcuno che si chiama magari Andissimo ti sta ascoltando, poi dopo il primo giro che facciamo a Roma, poi dopo vabbè, te la vedi tu, insomma, non mica che andiamo di mezzo tutti della banda Andersen per colpa tua. insomma, sei uomo e assumiti le responsabilità per queste cose che stai dicendo.
Perfetto. Bene, detto ciò, andrò a Roma, però porterò anche il tuo monopattino elettrico che sappiamo tutti che nascondi in cantina e ti fai i giri in cortile quando nessuno ti vede.
Esatto.
Comprato col bonus monopattini, tra l'altro, nonostante tutti sanno benissimo che Andino è un imprenditore multimigliaiaio.
Sì. Bene. Allora, dopo queste cose che interessantissime che ci ha raccontato Anduka, io direi che possiamo salutarci anche per questa settimana e darvi appuntamento alla prossima puntata che ancora stiamo studiando, però abbiamo in canna da un po' di tempo, dobbiamo solo mettere insieme tre o quattro cose, ma ci siamo. Quindi vi saluto e saluto il nostro Anduka.
Buonasera Andino, buonasera a tutti cari amici teleascoltatori, come diceva qualcuno.
La 1, la 2 o la 3. E niente, non mi rimane che salutarvi con un grandissimo Andersen!
Andersen!
Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad.
kings and queens step aside. Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad.